non ve l'ho scritto sopra i vostri testi, i vostri fogli, però il breve testo di oggi pomeriggio che introduce poi gli altri due del Vangelo, lo prendo da quelle che sono le preghiere eucaristiche quinte del nuovo messale, che grazie a Dio hanno mantenuto perlomeno un linguaggio che avevo paura che si perdesse, invece almeno questo no. Bisogna riconoscere che su questo, anzi, in parte addirittura è stato migliorato. Ecco, ve lo leggo questo perché tante volte lo ascoltiamo, no? Ovviamente vivendolo nel momento eucaristico, però vale la pena renderci conto di quello che diciamo. Quando viene detto: veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ecco, credo che in queste brevissime parole ci sia il senso di tutta una comunità, la Chiesa, che nasce dall'esperienza del risorto, dal trigo pasquale. Che esperienza facciamo ogni volta? Ci abbiamo riflettuto tanto in questi giorni, che Dio ama gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Ricordatevi stamattina. Che vuol dire quindi anche tutta quella complessità di cui dicevamo. Ed è benedetto il tuo figlio, Padre, che ti abbiamo riconosciuto così, perché sei presente in mezzo a noi laddove c'è qualcuno che si raduna in questo amore. Vedete che torniamo sempre a ricordarci che non c'è una prossimità di Dio che non passi attraverso la prossimità con i fratelli, e questo lo vediamo in modo compiuto, pieno nell'Eucaristia. Cioè, la massima intimità con il Signore Gesù non fa a meno degli altri, ma chiede un'assemblea. Ecclesia vuol dire essere chiamati da qualcuno, fare comunione. E perché questo avvenga è necessario che qualcuno ci sveli il senso delle scritture, come un tempo ai discepoli, e spezzi il pane per noi. Vedete che il nostro è un po' immaginario triduo, ma che non è immaginifico, rivive continuamente di quei gesti e in attesa del giorno del Signore e nel giorno del Signore ripete i medesimi gesti, dentro i quali una volta per sempre la prossimità di Dio è tale per ciascuno e per chiunque. Per voi e per tutti, diciamo, no? Per voi che siete qui presenti e anche per tutti quelli che qui presenti non sono. Vedete che la missione è interna all'Eucaristia e non esiste Eucaristia senza missione. Ma questo per ricordarci che adesso arrivando alla prossimità generativa, perché adesso vedremo alcuni testi riferiti alle apparizioni del risorto, la Chiesa nasce e nasce così, come Chiesa in missione. Torniamo a dire, più non tratteniamo il Signore per noi, lo lasciamo andare e più impariamo, come Maria di Magdala, a riconoscerlo nei nostri fratelli e sorelle. Va dai miei fratelli. E mi sembrava importante ricordarci che al centro della liturgia eucaristica c'è fondamentalmente tutto questo. Andatevi a vedere la lettera eucaristica di Padre Medai, certo, in un altro contesto, con il linguaggio della sua epoca, ma sostanzialmente coglie questo cuore fondamentale. Quindi, un po' sullo sfondo di ciò che la liturgia ci consegna, oggi pomeriggio proviamo, a rileggere, magari in modo un po' più soft, visto che, insomma, stamattina ci siamo detti di nuovo robe un po' toste, eh? Leggerci due testi riferiti alle cosiddette apparizioni del risorto che testimoniano come la Chiesa delle origini abbia lentamente, progressivamente, poco per volta, riconosciuto nella sua vita il Signore come il vivente. Ecco, facciamo molta attenzione a questo, perché quando noi leggiamo i cosiddetti racconti di apparizione del Signore risorto, siamo di fronte all'attestazione, alla testimonianza di come le prime comunità cristiane non abbiano vissuto una magia, ma abbiano a loro volta faticato esattamente come fatichiamo noi a percorrere quel cammino, va bene? Per prime, le prime comunità cristiane, anche i testimoni oculari che hanno vissuto con Gesù, hanno dovuto compiere questo lungo percorso, un parto verso il riconoscimento del Signore risorto. E quando hanno dovuto scrivere queste cose per tutti quelli che verranno dopo, compresi noi, non è che hanno semplificato le cose, no? Ma ci hanno raccontato anche della loro difficoltà. Questo per noi è molto importante, perché non siamo discepoli di serie B e noi non abbiamo visto. Anzi, udite udite, novità, noi da un certo punto di vista siamo persino un po' privilegiati rispetto a loro, lo sapevate? Perché noi perlomeno abbiamo davanti quello che è accaduto, loro ci erano dentro e hanno fatto questo lavoro immenso, pensate quanta difficoltà, ma ce l'hanno fatta per noi e grazie a loro, a quel cammino, anche noi oggi possiamo, esattamente come loro, se non addirittura con un po' più di semplicità quasi, anche se è molto difficile, riconoscere il risorto come il vivente, rifacendo il loro stesso percorso. In genere faccio l'esempio anche agli studenti per questa cosa che ritengo veramente importante, proprio per la nascita della Chiesa, dell'episodio di Tommaso, magari detto in termini un po' più semplici, così pomeriggio, non ci affatichiamo troppo, no? Ma sapete che nel nostro modo di dire Tommaso è passato per incredulo, giusto? Non fare il San Tommaso, si dice ancora in italiano, non più tanto, ma ogni tanto si sente ancora, no? O sei proprio un San Tommaso, come dire, neanche di fronte all'evidenza sei capace di credere. Ecco, io dico sempre povero Tommaso, perché in realtà l'ultima beatitudine di Gesù è proprio per lui: beato te che hai creduto. Quindi come la mettiamo? Perché in realtà qui è un po' il testo, la traduzione che ha reso difficile la comprensione di questa cosa qui. Beato te Tommaso che hai creduto, beati coloro che, in italiano abbiamo tradotto, pur non avendo visto, adesso la traduzione è già migliore, ma non ancora del tutto, non c'è più quel pur, crederanno, no? Come dire, la fede è una roba cieca, devi chiudere gli occhi, irrazionale, allora sì che non fare come Tommaso che ha voluto vedere, no? Sapete in greco com'è? Dovrebbe essere semplicemente tradotto così: beato te Tommaso che hai creduto, beati coloro che non vedenti, cioè tutti noi, cioè quelli che verranno dopo di te, crederanno come te. Anche crederanno come te. Questo è il greco, Riusciamo a intuire? Quindi traduzione vuol dire: noi dobbiamo imparare a credere da Tommaso. E in effetti il Signore risorto, quando appare ai discepoli, non è che dice a Tommaso: che ateo che sei. Gli va incontro e risponde al suo interrogativo e si fa toccare. Vedete, Tommaso aveva compreso qual è la questione, che cosa è successo su quella croce. Io devo capirci qualcosa. E Gesù va incontro al suo interrogativo. E Tommaso riesce a compiere il suo percorso perché è all'interno di una chiesa, di una comunità, lo sentiamo leggendo quel testo, che non l'ha fatto fuori, come dire, brutto e cattivo, ateo, che non credi come noi. È evidente che invece Tommaso, 8 giorni dopo, vi ricordate, è di nuovo presente. Perché vuol dire che c'è una comunità che accoglie, che ha intuito la domanda di Tommaso, che addirittura proprio attraverso il percorso di Tommaso riesce a credere meglio. Perché forse quel credere iniziale era stato anche un po' troppo veloce, no? Magari anche un po' superficialino. Vedete, cioè tutti questi testi ci permettono di essere contemporanei dei discepoli di Gesù e di credere esattamente come loro, certo. Noi non siamo i testimoni, lo sono loro, noi veniamo dopo. Ma la fede è la stessa, Non siamo discepoli di serie B, perché purtroppo veniamo dopo. Attraverso la testimonianza della Chiesa delle origini, noi abbiamo la possibilità di essere contemporanei di Gesù e Gesù diventare nostro contemporaneo. Lo stesso identico cammino di fede. Torniamo all'Eucaristia, alla liturgia. Egli, come ai discepoli, uguale, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Quindi entriamo in questi testi così. Ciò che ci viene raccontato lì è di questa difficile, complessa strada per riconoscere il Signore risorto, e ciò che permette anche a noi di compiere lo stesso percorso, va bene? Dal sabato santo, appunto, alla gioia della risurrezione. Primo testo, Giovanni 21, 1:14. Vado direttamente sul testo. Lo conosciamo, la famosa pesca miracolosa sul lago e dintorni. Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. Notiamo subito il luogo. Si manifestò ai discepoli sul mare di Tiberiade, uguale, noi possiamo tradurre, nell'ordinario dei nostri giorni. Iniziò così, primo giorno dei nostri esercizi, no? L'inaugurazione del Regno di Dio. Dove iniziò? Sul mare di Tiberiade. Cafarnao e dintorni, la prima chiamata dei discepoli. Quindi, la strada verso il riconoscimento del risorto non è una strada altra rispetto alla nostra vita. Chiede di rimanere ben fermi dentro la profondità dell'ordinario, il mare di Tiberiade. E si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Ormai noi che leggiamo sappiamo bene la storia di questi personaggi, non è come all'inizio, vi ricordate, quando leggendo anche noi li scopriamo, no? Ma non sappiamo ancora niente di loro. E adesso invece, quando leggiamo qui, arriviamo al capitolo 21, quasi sentiamo un po' di affetto per loro, no? Perché sappiamo che cosa ha combinato Pietro, sappiamo molto di più di Tommaso, Natanaele di Cana di Galilea, cioè sappiamo molto adesso della loro storia, di cosa hanno combinato, di bello, di brutto, ci sentiamo molto in comunione tra loro. È come quando viviamo insieme un po' di giorni, gli esercizi, piuttosto che un campo, qualcosa, ci viene da dire, beh, però adesso tu non hai solo un nome e cognome, basta. No, sentiamo che ci conosciamo un po' meglio, no? Abbiamo condiviso qualcosa insieme. Noi che leggiamo abbiamo condiviso la storia di questi personaggi. Disse loro Simon Pietro, io vado a pescare, ma guarda un po' che novità, perché Pietro era pescatore. Non ha cambiato la sua vita allora. Noi a volte pensiamo, no? Lasciato tutto, lo seguirono. Sì, vero, ma quel lasciare tutto non è lasciare la propria umanità, eh? È ripensare tutto ciò che sei, certo, alla luce di questa novità. Ma i pescatori di uomini rimangono anche pescatori di pesci. Meno male. Viceversa, Gesù chiede non l'impossibile, ma ciò che è adatto a te. Sei pescatore, ti chiedo di diventare pescatore di uomini, certo, in un modo straordinario, ma intanto pescatore. Questa è la vicinanza e la prossimità di Dio anche sulla nostra vocazione, che non chiede mai ciò che è troppo impossibile rispetto alle nostre possibilità. Poi lui è capace di fare tantissimo e di più, ma intanto ci chiede semmai di mettere a frutto ciò che siamo. Tanto ci rispetta. Capite cosa vuol dire questo anche nel nostro discernimento, eh? A proposito della volontà di Dio. Questo è. Non fare gli eroi. Mettere a disposizione talenti e riconoscimento dei limiti. Disse loro Simon Pietro, io vado a pescare. Gli dissero, veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma quella notte non presero nulla. Badate bene, qui c'è l'esperienza dell'ordinario che non viene meno, tutto ricomincia lì, non viene bypassato, non viene superato. E c'è anche l'esperienza di una fraternità. Si trovavano insieme. Una fraternità però che non sa più dove andare. È vero che Pietro prende l'iniziativa e dice vado a pescare, ma non è un'iniziativa che ha una visione, un'indicazione, lo sentite? Cioè, siamo smarriti, io quello che so fare è questo, faccio questo, gli altri li vanno dietro, ma non c'è una condivisione di intenti, è chiaro? Ecco che cosa ha prodotto la frattura della morte del loro maestro, eh? Non è una roba da poco. Come ogni morte, purtroppo, crea questo. Crea frattura, crea distanza, smarrimento. I due di Emmaus, Noi speravamo che questi sono lì sulla spiaggia, avevano sperato in tante cose, e Pietro torna a fare il pescatore di pesci e dice vado, ma non c'è speranza, capite? Tant'è che non presero nulla, era già successo, un'altra volta, un po' di tempo prima. Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro, figlioli, non avete nulla da mangiare? Guardate l'insistenza di Gesù su questa roba qui, La figlia di Gairo, vi ricordate? Prima cosa, datele da mangiare. Venite in disparte, perché non avevano neanche più tempo di mangiare. La prima attenzione fondamentale del risorto da morte non è fare la rivoluzione, è chiedere ai suoi discepoli se hanno da mangiare. Se non è questa vicinanza, capite perché neanche nella morte e nel suo essere risorto Gesù cambia faccia, rimane quello che è. Non si vendica dei suoi avversari, prepara da mangiare. Per forza è il Signore. Gli risposero no. Allora egli disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. Vedete cosa succede tante volte? Che abbiamo bisogno di un gesto molto semplice, anche se difficile, di qualcuno che ci apra un po' gli occhi. Quando siamo tristi o stiamo vivendo un'esperienza molto delicata della nostra vita, ed è normale che sia così, non è un giudizio, è normale, rischiamo di avere gli occhi esclusivamente su quella parte della barca lì e non vediamo più che si può prendere la rete e provare anche dall'altra parte. È paradossale, ma a volte basta anche solo qualcuno che ce lo dica. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Guardate un po' che ritroviamo qui. Allora, quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Ancora una volta, il discepolo che Gesù amava anticipa il futuro rispetto a tutti gli altri. E come lo fa? Leggendo dei gesti molto semplici, che sono stati quelli di sempre propri di Gesù. Non lasciare da parte il tuo lavoro di pescatore. Vivilo con fiducia e troverai di nuovo il pesce. Avete da mangiare? Sono preoccupato per la vostra fame. Il discepolo che Gesù amava subito dice, è lui. Uno che risorto da morte fa questo è il Signore. Punto. Simon Pietro appena udì che era il Signore, un po' come succede nelle Olimpiadi della corsa, no? Vi ricordate al sepolcro, è la stessa cosa, è di nuovo lui che coglie per primo le cose. Pietro si butterà nell'acqua. Noi che leggiamo dovremmo avere un attimo di paura, non indifferente, perché sappiamo che sta cosa è già successa ed è andata male. Vi ricordate quando Pietro affonda? Quindi quando noi diciamo, oddio, adesso succede di nuovo la stessa cosa. Si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca, tra l'altro interessante, ci viene anche da dire, poteva anche stare lui sulla barca con gli altri, tranquillo, sereno, calma, ma è Pietro. Non ha perso il suo carattere, ha continuato ad essere pescatore e continua ad essere quello di sempre, ma questa volta non affonda. Non è perché è diventato improvvisamente monaco, eremita, no, con tutto rispetto, eh? No, è quello di sempre, ma questa volta non affonda, trascinando la rete piena di pesci. Tra l'altro qui è molto ironico, non erano infatti lontani da terra se non un centinaio di metri. Quindi vuol dire che, cioè, quando questi dicono no, non abbiamo trovato nulla, ma vuol dire che erano proprio depressi. I pescatori sanno che a volte ci vogliono chilometri e chilometri, una notte intera per... Scopriamo qui che erano a un centinaio di metri dalla riva. Vuol proprio dire che la fede era a meno che zero, eh? Appena scesi a terra, videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. E notate che quando arrivano sulla spiaggia, di nuovo ciascuno con i propri tempi, la percezione del discepolo amato, la focosità di Pietro, gli altri molto pratici, ci sono tutti sti pesci da portare, calma, torniamo a riva, cerchiamo di capirci qualcosa. Però intanto vedete che la fraternità non è più quella di prima sulla spiaggia, cioè inesistente. Qui comincia ad esserci una direzione verso cui tutti stanno cominciando di nuovo a guardare, mantenendo la loro diversità, eh? Pietro è Pietro, il discepolo che Gesù amava è tale, gli altri rimangono tali, ma c'è qualcosa di diverso che cominciamo a intuire, soprattutto quando arrivano sulla spiaggia c'è un fuoco che è già acceso, che non hanno acceso loro, che non devono accendere loro, con dei pesci e del pane. Vedete che tutti i gesti che qui emergono sono gesti che noi che stiamo leggendo conosciamo molto bene. Sappiamo che tutte queste cose sono già avvenute. La moltiplicazione dei pani e dei pesci, l'ultima cena, eccetera. Disse loro Gesù: portate un po' del pesce che avete preso ora. Allora Simon Pietro, sempre lui, salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci, e benché fossero tanti la rete non si squarciò. Gesù disse loro: venite a mangiare. L'invito. Pensate nell'Eucaristia che cosa sentiamo ogni volta. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Prima che essere commensali del Signore, siamo invitati da Lui. Questo è un invito universale. Solo se ci sentiamo invitati da qualcuno, noi scopriamo di nuovo la nostra dignità. Noi siamo degni di essere invitati alla cena dell'agnello. Venite a mangiare. E nessuno dei discepoli osava domandargli: chi sei? Perché sapevano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro, e così pure il pesce. Era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risorto dai morti. Questa finale è molto bella perché la fraternità si compie a tal punto che non c'è più neanche bisogno di dire una parola. Sapevano che era Lui. Uno dei primi gesti con cui Gesù si rende presente davanti ai suoi discepoli è un po' di pane e un po' di pesce arrostiti. Gesù che cucina per i suoi discepoli. Questa è la sua vittoria sulla morte, capite? Non è adesso faccio la rivoluzione e sovverto il mondo. Ritorna dettaglio per dettaglio a tutta la sua vita precedente con i suoi discepoli, perché quella vita torni a parlare. La vera novità non è fare di continuo cose nuove, ma cogliere ciò che davvero è nuovo nell'ordinario. Un pane spezzato, il vino versato, qualcuno che ci ha preparato da mangiare, qualcuno che ci ha aiutato a guardare al di là della barca. Ah, c'è ancora qualcosa di diverso che posso fare. Ricordatevi sempre la seconda presa, vedete? Gettate dall'altra parte della barca e troverete. Questo è il primo testo che ci consegniamo oggi pomeriggio. Allora proviamo anche noi a ripercorrere tutto questo. Vedere che cosa vuol dire per noi la nostra spiaggia, la fatica della nostra fraternità? Cos'è che invece ci muove a dire è il Signore? Cosa ci accomuna? A volte mi sembra che fatichiamo a vivere la fraternità, lo dico anche a livello di presbiterio, perché fatichiamo ad avere luoghi in cui parlare di queste cose. Noi siamo molto capaci di fare incontri per organizzare. Meno facciamo incontri in cui proviamo a condividere la nostra fede, le nostre crisi, i nostri dubbi. Perché invece quando riusciamo a fare questo, magari anche con chi conosciamo pochissimo, ci sentiamo in fraternità? Capite qui la potenza di Gesù che riconduce i discepoli a questa ordinarietà di risorti. È così che risorgiamo, eh? Neanche più parlavano perché sapevano che era lui. Quando abbiamo bisogno di parlare troppo e di fare troppe riunioni, scusate, anche di fare troppi documenti, è perché forse stiamo ancora faticando a riconoscere il risorto. Abbiamo sempre bisogno di fare un po' di più rispetto a questa condivisione di fede, che ci sembra a volte poco, magari solo l'inizio, perché poi dobbiamo fare. Mi avete capito? Non è che poi non si debba fare. Beh, certo, la missione vuol dire anche, certo, eventi, iniziative, muoversi, certo, ma dentro questa prospettiva, altrimenti diventa altro. E così è che nasce la Chiesa, attorno al pane, al vino, a un fuoco già preparato per i discepoli, sulla spiaggia, non nel Tempio, per esempio, o in un luogo sacro separato. E ci avviciniamo già lentamente al tema della Chiesa. Secondo testo è Luca 24, 35-43. Precedentemente conosciutissimo il Vangelo dei discepoli di Emmaus, va bene? Però a volte ci dimentichiamo che in realtà questo testo si conclude con quello che leggiamo adesso, che rende la questione un po' più complicata, perché in genere quando leggiamo i due di Emmaus poi ci sembra che tutto si compia, no? Bene, capirono, andarono, no? Vi ricordate? E poi tornarono dagli undici a Gerusalemme per raccontare, eccetera, eccetera. E in realtà però c'è un sequel, come si dice, no? C'è un seguito, che è questo. Essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Quindi vuol dire che questi non è vero che hanno pienamente compreso. C'è ancora qualcosa che non funziona. Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Attenzione qui al tema della corporeità, vedete? Questo vale per i bambini, ma anche per noi. I fantasmi fanno paura, vero? Quando uno dice quel tale, quella tale ha un fantasma o anche uno scheletro nell'armadio. I fantasmi fanno paura, certo, perché non hanno corpo. Quindi, ma egli disse loro: perché siete turbati? Perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Sentite questa cosa qui alla luce di quello che abbiamo vissuto in questi giorni. Che cosa fa Gesù? Prima cuoce pani e pesci, quindi concretezza assoluta. Qui, guardate le mie mani e i miei piedi. Sono proprio io. Toccatemi e guardate. Vedete che anche Luca è d'accordo con Tommaso, anche se in Luca Tommaso non c'è. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho. Dicendo questo, il testo ritorna di nuovo, mostrò loro le mani e i piedi. Il modo con cui Gesù si rende presente da risorto non è il superamento della sua corporeità, ma è la sua corporeità trasfigurata, mani e piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: avete qui qualcosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Vedete, c'è davvero bisogno di ritrovare tutta la concretezza di questi gesti, anche per lo stesso Gesù, che per manifestarsi a noi non ha altra strada che questa. Perché la nostra stessa anima, no, come diciamo in modo più tradizionale, è sensibile, cioè sente le cose. E la promessa della risurrezione non è cancellare tutto questo, ma che tutto di noi si compia, compresa la nostra corporeità. Poi disse, sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi, bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture. Qui addirittura, se volete, c'è quasi come una sorta di stravolgimento del racconto di Emmaus, no? Che parte dalle scritture, vi ricordate? Non vi ricordate che cosa si diceva di... E poi il pane spezzato. Qui Gesù che mangia con i suoi discepoli e successivamente cominciò ad aprire il loro cuore alle scritture. È anche interessante questo, che quindi pone comunque al cuore di tutto il pane spezzato, ma che ha bisogno prima e dopo dell'intelligenza delle scritture perché il cuore si apra. Allora vedete, qui siamo al cuore dell'esperienza cristiana. La Chiesa nasce così. Nasce tra le case, in riva al mare, attorno ad un fuoco, senza fatti eclatanti, senza fuochi d'artificio, ma attraverso gesti semplicissimi, ma che fanno la differenza, che portano con sé un'enorme profondità. Questo è il modo con cui il risorto si consegna per sempre all'umanità. E noi oggi, leggendo questi testi, possiamo compiere lo stesso cammino. Domanda di oggi è: cosa ci attendiamo da Gesù? Anche noi, tutto sommato, è qualche mega miracolo che ci risolva tutti i problemi, rischieremmo di non vederlo. O ci aspettiamo davvero, come il discepolo amato, che Gesù rimanga Gesù anche risorto da morte, cioè colui che mangia con noi, che condivide il pasto, che tocca il nostro cuore, la nostra vita con le sue mani benedicenti, con i suoi piedi che camminano, che ci conducono fuori, che ci fanno incontrare. È lì che lo riconosceremo risorto. E come diciamo in ogni Eucaristia, qui davvero è il cuore della nostra fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, poi la terza ce la dimentichiamo un po', nell'attesa della tua venuta. Lui sta davanti a noi, c'è un fuoco acceso, è Lui. Non è solo il vago ricordo di un passato, Noi facciamo memoria della sua morte per proclamare il suo essere vivente in mezzo a noi, in quanto è davanti a noi, nell'attesa della sua venuta. Maranatà. Questa è la nostra speranza. Buon pomeriggio.